Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Prolunghiamo la festa di ieri dell'esaltazione della croce, nella memoria della dolorata, affidando a lei tutte le nostre intenzioni, e in particolare i nostri ammalati. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 1-10. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, e osservò i teli posati là, e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Parola del Signore. Al versetto 10 del capitolo 20, il traduttore ha tradotto perciò se ne tornarono a casa. Mi pare dubbio questo, come minimo. Il testo sembra riprendere il racconto dopo la riflessione del versetto 9. E dice propriamente: dunque i discepoli se ne andarono a casa loro. Il fatto che abbia tradotto perciò sembra suggerire che dal momento che non avevano capito la scrittura se ne tornarono a casa. Io cerco di indovinare perché abbia tradotto perciò. In questo caso non sarei d'accordo. Comunque si può vedere. Mi pare che il versetto 9 sia molto importante e comunque, ripeto, era l'osservazione giusto per introdurre il nostro dialogo. È più sicuro tradurre dunque come una ripresa del racconto.
Il parallelo più immediato per il versetto 9 mi sembra Giovanni 2,22, uno dei punti in cui forse Gesù aveva parlato più esplicitamente del fatto che dovesse risorgere, anche se in tutto il Vangelo non è mai stato molto esplicito su questa cosa. Aveva detto: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. E al versetto 22 del capitolo 2 dice: quando poi risuscitò, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Credettero alla scrittura come se prima anche la fede nella scrittura non potesse essere piena, ma mi sembrava molto forte che chi dice che non avevano ancora compreso la scrittura, come se prima della risurrezione la scrittura davvero non si potesse capire, e quindi chi non crede nella risurrezione ancora non capisce la scrittura.
L'Evangelista Giovanni accentua notevolmente rispetto ai sinottici il ruolo, diciamo, di questa donna. È Maria di Magdala ed è la sola, secondo Giovanni, a recarsi al sepolcro la mattina di Pasqua ed è la prima ad incontrare il risorto ed è anche la prima a portare l'annuncio pasquale della risurrezione ai discepoli. È da notare che i sinottici parlano di parecchie donne accorse al sepolcro, tra le quali naturalmente c'era anche Maria di Magdala, originaria di una borgata situata sulla sponda orientale del lago di Tiberiade. Essa è nominata sia da Matteo al capitolo 28, da Marco al capitolo 16 e da Luca al capitolo 24. Maria di Magdala era presente anche sul Calvario e Luca la identifica con buone probabilità con la donna dell'unzione nella casa di Simone. E al versetto 3 del brano vediamo l'accorrere dei discepoli e dello stesso Giovanni, che correva più veloce, forse essendo più giovane, che dopo essere accorso ed arrivato e aver visto il sepolcro, è il primo a interpretare i segni. A differenza di Maria, egli vede nella tomba vuota e nelle bende ripiegate il segno che il segno che lo conduce a comprendere che il corpo di Gesù non è stato rubato e intuisce la realtà del mistero.
Al versetto 9 leggo quanto dice un versetto del Salmo 16. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Questo racconto e questa fede del discepolo che comprende le scritture sembrano concentrati su questa visione delle bende e del sudario. Sembra qui il punto, non tanto e non solo il sepolcro vuoto, come dice Maria, hanno portato via il Signore, ma nel vedere le bende per terra, e che poi non dice per terra il testo, le bende giacenti e il sudario invece ripiegato a parte. Evidentemente le bende giacciono, ma dentro non c'è il corpo, cioè il segno è che questo corpo non è stato slegato, non è stato sciolto. Come invece si dice di Lazzaro, scioglietelo e lasciatelo andare. Evidentemente qui è una immagine di bende che ancora giacciono nel luogo dove era stato posto il corpo di Gesù, ma sono vuote del suo corpo. E invece c'è questo sudario che è ripiegato in modo, diciamo, quasi signorile ed è posto in un luogo a parte. Quando abbiamo letto il capitolo 13, la lavanda dei piedi, abbiamo molto sottolineato, Giovanni ha sottolineato, questa immagine di Gesù che depone le sue vesti come l'immagine della morte volontaria. Qui non è che si dice, non posso fare un parallelo perfetto perché qua ci sono bende giacenti, però questo sudario ripiegato dal soggetto, insomma da Gesù stesso, evidentemente almeno loro lo vedono così, sembra il segno della vita come dice al capitolo 10, ho il potere di deporre la mia vita e di riprenderla di nuovo. Non so, mi è venuta in mente questa assonanza, mettendo in parallelo l'immagine della lavanda dei piedi in cui Gesù si spoglia delle vesti e le depone, e qui che risorto ripiega il sudario.
Gesù, con una frase così lapidaria al capitolo 5, dice: sono le scritture che danno testimonianza di me. E il versetto 9 è, ecco, che sembra appunto il centro un po' di questo racconto. Questo discepolo, la vista del sudario è stato per lui un segno che lo ha portato a considerare le scritture, però sono le scritture che hanno illuminato la tomba vuota. In quel momento ha compreso che le scritture prevedevano che il Messia sarebbe risuscitato dalla morte. E ciò che Gesù ha insegnato nel cammino con i discepoli di Emmaus, che è questo che ha spiegato Gesù, ecco. Tardi di cuore a credere a quello che hanno detto i profeti, non doveva forse il Cristo patire tutto questo ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in tutte le scritture. È questo che in Giovanni, vedendo queste bende, non sono state le bende, ma è stata la scrittura e anche la parola di Gesù, quando ha detto appunto: sono le scritture che danno testimonianza di me. Mi è piaciuto molto il parallelo che ha citato Tommaso, ecco, dopo la purificazione, perché è questo che il discepolo ha ricordato. Un'altra cosa, che è un passo anche molto importante, è citato anche negli Atti 2, il discorso di Pietro, che annuncia apertamente la risurrezione, e lo fa con quelle parole del Salmo, che è stato citato anche da Patrizia: non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Ecco, mi ha colpito molto, perché con la corruzione la morte avrebbe vinto. E sembra quasi la definizione, cioè senza la corruzione c'è la risurrezione, con la corruzione non può esserci la risurrezione.
Ma aggiungerei solo due testi che a me hanno aiutato a capire il contenuto di questo che è detto: vide e credette. Che cosa credette? Ecco, al capitolo secondo, sempre del Vangelo di Giovanni, dopo la purificazione del Tempio e dopo che è stato detto che intendeva il tempio del suo corpo, al versetto 22 si dice: quando fu risorto dai morti, i discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Quindi a me sembra che questo vide e credette sia un po' spiegato e interpretato da questo versetto: credettero alla scrittura e alle parole che aveva detto Gesù. E anche nel testo di Luca si dice una cosa che mi sembra aiuti a capire questa parola, quando al versetto 45 del capitolo 24 si dice: aprì la loro mente a comprendere le scritture. E mi sembra che qui sia proprio questo che avviene in questo momento. Dopo questo segno c'è questo dono nuovo, perché infatti dopo dice: prima non avevano compreso le scritture, che doveva risuscitare dai morti.
Sottolineo ancora con parole mie quanto espresso nel versetti 6-7, cioè viene anche a me da legare la fede di questo discepolo che vide e credette a due cose: alle scritture, che finalmente comprende come è stato appena richiamato e come era stato richiamato prima, ma anche credette perché vide cosa? Vide, secondo me, una scena di grande quiete. Chi trafuga non si pone il problema prima di togliere le bende, ma assolutamente, chi avesse trafugato un corpo. Una quiete, mi ricordo che quando si era parlato ieri l'altro della sepoltura si era detta una quantità di unguenti degni di un re. Ecco, anche questa quiete, tutto ripiegato, tutto, come posso dire, a posto, tutto compiuto in maniera regale da chissà, ed è assolutamente il padrone della situazione, che si, come si era detto, io do la mia vita e la riprendo, come aveva detto Gesù. Questo, secondo me, lui vede.
Aggiungo a questo che nei giorni passati, leggendo la Passione, mi aveva colpito la passività del Signore. Moltissimi verbi sottolineavano che lui veniva preso, portato, consegnato, fin quando anche dopo morto, l'altro ieri abbiamo ascoltato per tre volte che lo presero, lo tolsero dalla croce e poi lo posero nel sepolcro. E ancora qui Maria Maddalena si immagina che qualcuno l'abbia preso, e fermandosi solamente alla pietra che era stata tolta, non andando al di là di questo. E invece non è così, non è più passivo, anche prima non era passivo, però si lasciava fare. E qui invece quello che credono è che lui, appunto, come diceva adesso Barbara, ha ripreso in mano la sua vita, mentre prima era lui che era preso e portato e subiva tutto.
Pensavo adesso sulla scia di quello che diceva Alessandro. Effettivamente, posso sbagliare, ma negli scritti del Nuovo Testamento è in Giovanni che la risurrezione di Gesù è presentata come un atto di Gesù stesso. La tradizione più antica, o comunque più diffusa, è che Dio lo ha risuscitato dai morti. Voi l'avete ucciso, Dio lo ha risuscitato dai morti. E anche quando Paolo parla della nostra risurrezione presuppone questa immagine. Ecco, abbiamo lo spirito con cui Dio ha risuscitato Gesù dai morti, e lo spirito che ha dato a noi e che anche risusciterà noi, ecco, il nostro corpo mortale. Quindi l'idea è che Dio ha risuscitato Gesù. Nel Vangelo di Giovanni è sottolineato molto questo, invece, che è Gesù che riprende la vita, come dimostrazione anche che la sua morte è un atto volontario, un atto di amore volontario. Chi ha il potere di risuscitare se stesso, è chiaro che se muore non è perché non è senza la sua volontà, ecco, è un atto. Mi sembra che il capitolo decimo, appunto, no, aggiungerei a tutte le cose che avete detto, che qui c'è anche, forse può sembrare una cosa minore come, diciamo, come a noi, come significato, forse non era una cosa così intrascurabile o minore per la comunità giovannea. Nessuno ha creduto alla risurrezione di Gesù prima di avere visto. La fede nella risurrezione è stata fondata, la fede nell'annuncio che Cristo è risorto, è stata fondata nei primi testimoni attraverso le apparizioni. Chi altri si dice che ha creduto senza aver visto? C'è uno che ha creduto senza aver veduto. che è il discepolo, che è alla base di tutta la tradizione, ecco, della letteratura giovannea, della comunità giovannea così importante. Cioè Pietro è il primo, lo si vede anche qui, ma soprattutto nel capitolo 21, ma c'è un primato che è del discepolo, che è sempre il primo che aveva un rapporto unico con Gesù ed è il primo qui che crede. E questo spiega, come avete già citato, mi pare, Giovanna Battista prima, probabilmente questa insistenza qui, con tutti i particolari nel racconto di un testimone oculare, perché altrimenti non avrebbero senso raccontare che si chinò ma non entrò, che arrivò prima correndo, cioè che importanza può avere? Io credo che l'impressione è che è così importante questo momento che si vuole qui comunicare, perché si racconta che c'è stato uno la prima volta che ha creduto che Gesù era risorto senza aver visto, e vide e credette, non come dice Agostino, e credette che il sepolcro era vuoto. No, qui mi sembra difficile che voglia dire così. No, vabbè, è una spiegazione possibile, ma mi sembra che tolga completamente tutta la... qui è un vertice, vide e credette, e difatti, come avete interpretato anche voi così, e anch'io penso che il versetto 9 vada inteso così, e difatti è introdotto da difatti, è una spiegazione di come il discepolo sia giunto a questo atto di fede che Gesù era risorto prima di averlo visto, ed è l'unico che è arrivato a questo. Ci è arrivato attraverso i segni, un po' particolare, ma comunque sono descritti anche quelli in modo molto preciso, quindi vuol dire che devono avere un significato, e la scrittura. Questi segni uniti alla scrittura hanno fatto sorgere l'atto di fede, allora Gesù è risorto, prima ancora di averlo visto, averlo incontrato. Abbiamo sempre la presenza, l'intercessione di Maria nella nostra vita, nella nostra preghiera, soprattutto in questo momento. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per Papa Francesco, perché il Signore lo illumini sulle scelte che ogni giorno è chiamato a fare, e particolarmente riguardo alla Chiesa in Cina. Preghiamo.
Ascoltaci,
per intercessione di Maria, che sotto la croce è divenuta madre della Chiesa, preghiamo per l'unità della Chiesa, perché si superino gli scandali, le durezze, i pregiudizi e si creino strade di vera comunione. Preghiamo. Perché come Maria siamo capaci di stare ai piedi della croce e di avere un cuore capace di soffrire con chi soffre e di portare speranza e consolazione. Preghiamo. Per i malati, i sofferenti, coloro che vivono le ultime ore della loro vita e per coloro che sono senza speranza, perché trovino in Maria una madre che li comprende e li sostiene. Preghiamo. Perché tutti i cristiani sentano il desiderio e la necessità di trasmettere il messaggio di speranza che scaturisce dalla morte e risurrezione di Cristo. Preghiamo.
Oggi è il primo anniversario della morte di mia mamma. Io prego per lei e per la sua anima e per tutta la mia famiglia. In quest'anno abbiamo ricevuto tante grazie. E vorrei chiedere al Signore che potessimo custodirle. In particolare prego per mio fratello Giovanni, e poi per la pace tra di noi e poi per tutta la sua famiglia, anche le sue sorelle e suo fratello. Preghiamo.
Oggi è anche il ricordo della morte di Mirti, la cognata di Tommaso. Preghiamo quindi anche per lei, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E una preghiera per Gigi e la Daniela Cattani, che ricordano oggi il loro matrimonio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo anche per la parrocchia di Monte Tauro, che se non sbaglio è dedicata alla Vergine. No, comunque è una festa della parrocchia, una delle feste della parrocchia oggi. Per tutti i parrocchiani, per tutti gli abitanti della zona di Monte Tauro e per la loro istruzione nella fede, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è anche l'anniversario della uccisione di padre Pino Pugliesi. Preghiamo per la sua intercessione, per tutti il dramma della malavita organizzata, per tutto il problema delle chiese del meridione, per il loro rapporto con questa situazione, perché il Signore li guidi con il suo spirito, secondo la sua parola, per una testimonianza veramente evangelica. Preghiamo.
Per le nostre sorelle che domani faranno rientro in Albania dopo un periodo trascorso a Monte Tauro, per tutte le decisioni che dobbiamo prendere al riguardo, preghiamo.
Tra gli ammalati che ci sono cari, ricordiamo oggi in particolare Luisa, che farà la seconda chemio. Che la Vergine Santa le sia vicino, dia forza e faccia procedere tutto per il meglio. Preghiamo.
Preghiamo anche per Elena Rimondi, che ieri sera è venuta a trovarci, per la sua vita, il suo futuro, ripartirà per l'estero. Preghiamo per suo fratello, che viene a catechismo da noi, e i suoi genitori. Preghiamo.
Per la pace preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere e noi ti rivolgiamo contando sull'intercessione della Vergine Madre per Cristo nostro Signore.